Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Benvenuti e benvenute a Caffè Zimmerman. Apriamo oggi la seconda parte di un lungo ciclo, un ciclo di 10 puntate che dedichiamo al complesso e fruttuoso rapporto tra la musica classica occidentale e il mondo ebraico. Ripartiamo quindi dagli anni 30, quando le opere degli ebrei erano etichettate come musica degenerata, entartete Musik, e questo non solo a causa delle origini ebraiche dei compositori, ma anche a causa della loro associazione con il modernismo. Molti compositori ebrei, come sappiamo, dall'Europa emigrarono negli Stati Uniti e in Argentina, rafforzando quindi la musica classica in quei paesi. Buongiorno Gabriele Cohen, abbiamo con noi un grande conoscitore della materia, non a caso.
Buongiorno a tutti. Allora sì, partirei proprio questo excursus da Kurt Weill. Kurt Weill è stato uno dei primi più importanti autori del Novecento a trasferirsi negli Stati Uniti. Era nato a Dessau, tra Berlino e Lipsia, il 2 marzo del 1900, figlio di un cantore di sinagoga di Dessau, Albert Weill. Kurt Weill infatti comincia i suoi progetti intorno al 1925 e la prima collaborazione importante è naturalmente con Bertolt Brecht, come sappiamo, per l'opera da tre soldi, che è del 1927. Da lì si aprono delle prospettive molto importanti. I nomi di Kurt Weill e Bertolt Brecht sono sinonimi in qualche modo della politica radicale, dell'innovazione culturale della Repubblica di Weimar. L'ebreo Weill e il marxista Brecht furono quindi tra i primi e più evidenti bersagli dell'oppressione culturale nazista. Kurt Weill crea quindi una nuova forma di intrattenimento popolare che si trova a metà strada tra il teatro e l'opera. La sua musica prenderà tantissimo in prestito sia dal jazz che dal cabaret. Questo periodo naturalmente è fondamentale per il nostro compositore. Collabora con il soprano austriaco Lotte Lenia, che diventa rapidamente la sua musa e interprete preferita. Ormai inseparabili, il duo si sposa per formare una coppia che è rimasta leggendaria. È interessante a questo punto anche una piccola citazione. Infatti, con l'ascesa al potere di Hitler, Kurt Weill fu costretto a lasciare la Germania. E una terribile traccia del clima persecutorio di quegli anni si trova nel famigerato Lexicon der Juden in der Musik, cioè l'enciclopedia degli ebrei nella musica, un'opera nazista del 1941. E alla voce Weill si legge:
il nome di questo compositore è inscindibilmente collegato con il peggior degrado della nostra arte. Nei lavori teatrali di Weill si manifesta apertamente e senza ritegno l'orientamento anarchico giudaico.
Ecco, a questo punto ci dirigiamo verso il primo ascolto. Il primo ascolto si intitola The Eternal Road, che è un'opera che Kurt Weill scrisse ormai in America nel 1935. È un oratorio con un dialogo parlato in quattro atti, di cui Kurt Weill scrisse le musiche sul libretto del romanziere e drammaturgo austriaco Franz Werfel. The Eternal Road è stato presentato per la prima volta al Manhattan Opera House nel gennaio del 37, con una produzione suntuosa e spettacolare che ha coinvolto 245 attori, pensate, e ha avuto 153 repliche. Lo spettacolo però poi non è stato ripreso per oltre 63 anni. È ambientato in una sinagoga dove gli ebrei si nascondono tutta la notte, mentre fuori un pogrom in furia. L'opera combina quindi la storia ebraica con la Seconda Guerra Mondiale. Il rabbino legge la Torah, conducendo in ogni atto all'esplorazione e alla rievocazione di un diverso tema biblico. Alla conclusione, la distruzione del Tempio di Gerusalemme e la deportazione di coloro che si nascondono diventano una cosa sola, mentre la disperazione di un popolo disperso è bilanciata da una voce messianica che parla di speranza per la liberazione degli ebrei.
Joseph died and all his brethren and their whole generation, and the children of Israel multiplied mightily, and all the land was filled with them. And after that a Pharaoh came to rule in Egypt, who knew not not of Joseph, and he said to his people, Israel multiplies, they have grown mighty, so come let us take counsel, lest they become too strong for us. And he set taskmasters over them.
Thank you.
Le voci di Ted Christopher e Barbara Rierich, il coro di fanciulli della Radio di Berlino con l'orchestra sinfonica della Radio di Berlino, tutti diretti da Gerhard Schwarz, per un estratto dal secondo atto del Moses di Kurt Weill.
Sì, adesso un piccolo estratto dalla biografia di Kurt Weill, in cui lo stesso Kurt Weill racconta: Lenia e io arrivammo qui nel 1935 negli Stati Uniti e ci innamorammo immediatamente di questo paese. E il mio successo qui, che la gente di solito attribuisce alla fortuna, è dovuto soprattutto al fatto che ho assunto un atteggiamento molto positivo e costruttivo nei confronti dello stile di vita americano e delle possibilità culturali di questo paese. E quindi ecco, nel 1938, con il musical di successo Knickerbocker Holiday, Weill ebbe finalmente accesso alla scena del teatro musicale di Broadway, che poi continuò per il resto dei suoi giorni. Infatti i due maggiori successi di Weill a Broadway furono Lady in the Dark, con testi di Ira Gershwin, e One Touch of Venus, che era una commedia musicale di grande impatto. Il compositore non dimenticò comunque mai le sue radici ebraiche e, a differenza di molti altri emigrati che si sforzavano di sminuire la loro ebraicità, fu invece una figura precoce nel commemorare l'Olocausto e nel sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione degli ebrei europei. Nonostante il suo successo finanziario negli Stati Uniti, non raggiunse però mai la fama o l'influenza di cui aveva goduto durante gli anni della Repubblica di Weimar. Sempre un outsider, rimase ai margini dell'establishment musicale e fino alla morte gli fu negata l'iscrizione all'Accademia Americana delle Arti e delle Lettere. Morirà quindi a New York nel 1950. A questo punto sentiamo un altro ascolto legato al suo repertorio di ispirazione ebraica. Si tratta di un Kiddush scritto nel 1946.
Oh.
Era Kiddush, una pagina del 1946 firmata da Kurt Weill, qui con la voce del tenore Jürgen Wagner, l'organo di Arno Roos e il coro di Hannover, tutti diretti da Gudrun Schröfel-Gatzmann.
A questo punto si arriva a George Gershwin, quindi ci spostiamo su un nativo americano. Era infatti nato a New York nel 1898 e per molti versi proprio il rapporto tra jazz, musica classica e musica ebraica ruota negli anni 20 attorno a questo compositore e pianista. All'anagrafe era nato come Jacob Gershowitz, era nato a Brooklyn, quindi da una famiglia di immigrati ebrei russi. E intere generazioni musicologi appassionati hanno voluto riconoscere nel famoso glissando di clarinetto della sua Rapsodia in blu una chiara connotazione ebraica. In realtà è stato appurato che quel glissato di apertura della sua Rapsodia, scritta nel 1924, non venne concepito in quel modo da Gershwin, né ci sono tracce nell'orchestrazione originale che venne curata dal suo collaboratore di fiducia, Ferd Groffé. Infatti la frase originale era scritta semplicemente come una scala ascendente di 17 note e venne eseguita come un unico grande glissato dal clarinettista Ross Gorman, quasi come un gioco nato per divertire gli altri orchestrali durante le prove. Gershwin, essendo rimasto molto colpito da quell'effetto proposto dal clarinettista, incoraggiò Gorman a mantenerlo e da allora in poi quel glissato in qualche modo è diventato veramente il biglietto da visita di George Gershwin. Quindi proporrei subito di andare ad ascoltare il frammento iniziale della sua Rapsodia in blu.
Thank you.
Una versione storica e preziosissima questa della Rhapsody in Blue di George Gershwin, 1959 l'anno, Columbia Symphony Orchestra diretta da Leonard Bernstein e Benny Goodman nelle vesti di solista.
Eh beh sì, il grandissimo Benny Goodman, che è stato un personaggio fondamentale nella musica americana e anche nell'incontro tra jazz e musica ebraica, come si scoprirà insomma in tantissime occasioni. Il suo clarinetto ha poi creato quello che è un po' il filone del jazz ebraico. E a questo punto, ecco, proseguiamo raccontando come il rapporto di George Gershwin con la musica ebraica e con l'ambiente di provenienza proprio di George Gershwin in realtà è un rapporto molto complesso, manifestandosi come una rimozione piuttosto che come un'adesione molto spesso. Rimane famoso infatti il tentativo di George Gershwin di inserirsi da ventenne nel mondo del teatro Yiddish di New York, che era molto fiorente in quegli anni, ottenendo un'audizione dal grande attore Boris Tomaszewski, ma la sua completa ignoranza del mondo musicale Yiddish non gli consentì di entrare a far parte di quella cerchia di persone. Troppo americano e troppo poco ebreo, così venne definito da Shlomo Segunda, un noto compositore nell'ambito del teatro Yiddish newyorkese. Segunda rifiutò infatti la collaborazione di Gershwin proprio per questo motivo. E fu la fortuna di Gershwin, come con sprezzante ironia rimarcò lo stesso Gershwin quando alcuni anni dopo, incontrando casualmente Segunda, lo ringraziò per averlo salvato dal teatro Yiddish e avergli invece consentito di diventare George Gershwin. Lo stesso Gershwin ebbe a dichiarare a proposito del suo legame sotterraneo con la tradizione musicale dei suoi avi.
Anche se non conosco praticamente nulla dei contenuti poetici delle canzoni Yiddish, tuttavia credo che molte delle melodie che ho utilizzato nei miei lavori siano ebraiche, in base all'intimo e profondo elemento emozionale che da esse sgorga, nonostante siano in un puro stile americano.
Sì, infatti alcuni studiosi hanno effettivamente ravvisato delle reminiscenze ebraiche in melodie famose di Gershwin, come It's Wonderful, ad esempio, e It Ain't Necessarily So. Stiamo parlando in questo caso dell'opera del 1935 che gli diede il grande successo, in particolare stiamo parlando di Porgy and Bess. E quindi a questo punto potrebbe essere bello far ascoltare proprio un piccolo frammento legato alla benedizione che viene recitata in sinagoga durante la lettura della Torah, e scoprire come esattamente poi la melodia di It Ain't Necessarily So, tratto dal Porgy and Bess, in qualche modo sia veramente la stessa della benedizione sinagogale.
Baruch et Adonai HaMevorach, Baruch Adonai HaMevorach Leolam Va'ed, Baruch Adonai HaMevorach Leolam Va'ed, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah.
Necessarily so.
It ain't necessarily so.
The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my.
Little David was small, but oh my.
He fought big Goliath, who lay down and died. Little David was small, but oh my. Why
do?
Fishes of Gomen, oh Jonah, he lived in the whale. Little Moses was found in a stream.
Little Moses was found in a stream.
He floated on water till old
Pharaoh's daughter, she fished him, she says, from that stream. A villain, but ain't necessarily so. To get into heaven, don't snap for a seven. Be clean, don't have no fault. Oh, I take that gospel whenever it's possible, but with a grain of salt. Methuselah lived 900 years.
Methuselah lived 900 years.
Cause that living when no gal will give in to no man. What's 900 years? I'm preaching this sermon to show it ain't Nessa, ain't Nessa, ain't Nessa, ain't Nessa, ain't necessarily so.
Ain't Necessarily So, la voce di Brian Terfel con l'orchestra sinfonica della radio svedese diretta da Paul Daniel.
E sì, Gershwin in qualche modo è veramente diventato l'emblema del suono americano. E restando sempre negli Stati Uniti, ci spostiamo verso un altro autore che in qualche modo è anche il vanto svizzero di questo percorso. Lui si chiamava Ernest Bloch, era nato a Ginevra nel 1880. Una personalità di assoluto rilievo nel panorama della musica novecentesca, ha svolto la sua attività di compositore, di direttore d'orchestra e di insegnante, inizialmente in Svizzera, ma poi a Parigi e infine negli Stati Uniti, dove si è trasferito già dal 1916, assumendo funzioni direttive negli istituti musicali di Cleveland e di San Francisco e naturalizzandosi ben presto americano. Uno spirito vivace e inquieto, aperto alle più diverse sollecitazioni culturali e musicali del nostro secolo, Bloch è considerato uno dei rappresentanti più autorevoli e significativi della musica ebraica, per aver saputo esprimere i grandi temi della religione e del pensiero israelita, anche se la sua produzione si colloca al di fuori di ogni scuola e risente comunque degli influssi debussiani, di Mussorgsky e di quel gusto per un certo arcaismo linguistico tipico di certe esperienze spirituali del Novecento. Bloch non ha mai avuto la pretesa di imitare il vocabolario della musica ebraica riprendendo nel folklore le sue forme, ma ha voluto piuttosto riscoprire lo spirito biblico e magnificare la storia del popolo ebraico attraverso la sua musica originale. E a proposito della sua musica, andiamo proprio a sentire la sua suite ebraica, il primo movimento, Rhapsody.
primo movimento della suite ebraica di Ernest Bloch, qui con la viola solista di Gérard Cosset.
Sì, lo stesso Bloch diceva del suo lavoro:
non è mia intenzione né mio desiderio di lavorare al restauro della musica ebraica. Non voglio basare la mia musica su melodie più o meno autentiche. Non sono un archeologo. Credo che la cosa più importante sia quella di scrivere della musica sincera e buona, la mia. Quello che veramente mi interessa è lo spirito ebraico, quest'anima complessa, ardente, inquieta che la Bibbia fa vibrare in me. Il vigore dei patriarchi, la violenza del libro dei profeti, l'amore ardente della giustizia, il dolore e la grandezza del libro di Giobbe, la sensualità del cantico dei cantici. Tutto ciò è in noi, tutto ciò è in me ed è la parte migliore di me stesso.
Eccoci quindi arrivati alla composizione che si intitola Shlomo, una composizione scritta sempre da Bloch per violoncello e orchestra, una rapsodia del 1915. Bloch è definito non a caso il patriarca musicale dell'Antico Testamento. La composizione era stata pensata inizialmente per canto e orchestra sulle parole dell'Ecclesiaste: vanità, vanità, tutto è vanità, inserite nel libro di Re Salomone, Shlomo in ebraico, da cui il titolo del pezzo di Bloch. Soltanto dopo aver ascoltato il violoncellista Alexander Baryansky, al quale è dedicata la partitura, il musicista decise di strutturare il lavoro nella forma in cui è conosciuto oggi, con il violoncello intenso come espressione della voce di Salomone e l'orchestra nel ruolo di commento del popolo ebraico. Del resto Bloch, alla vigilia della prima newyorkese, avvenuta nel 1916, così rispose a chi gli chiese notizie sulle caratteristiche del suo componimento. «Ciò che mi interessa è il contenuto dello spirito degli ebrei, la vita complessa, ardente, agitata che vibra per me nella Bibbia, il vigore e il candore dei patriarchi, la violenza d'espressione dei libri dei profeti, l'amore innato per la giustizia, la disperazione dei predicatori di Gerusalemme, la grandiosità del libro di Giobbe, la sensualità del cantico dei cantici. È tutto questo che io desidero interpretare con la mia musica, tutto ciò che giace nel più profondo di noi stessi». Ecco, quindi quello che colpisce di più in questa opera è il canto vibrante e intenso del violoncello, che sembra intrecciare un dialogo doloroso e appassionato, ma allo stesso tempo sempre con l'orchestra che risponde con dei colori vivaci e suntuosi sul tema della vanità delle aspirazioni umane.
Noi ci salutiamo quindi su questo ultimo ascolto tratto da Shlomo, la rapsodia ebraica di Ernest Bloch, per violoncello e orchestra con Mitislav Rostropovich e Leonard Bernstein a dirigere l'Orchestre National de France, ma ci ritroviamo nella prossima puntata di Caffè Zimmerman e ci ritroveremo idealmente ancora negli Stati Uniti.
Assolutamente sì, vi aspettiamo.